放你干。
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Sono passate da poco le 19, io sono Nicola Pifferi e insieme a tutta la redazione di Eurofonica oggi vi porterò come sempre in un viaggio all'interno della nostra Unione per raccontarvi che cosa succede. Ma guardiamo un attimo al passato, guardiamo la settimana scorsa, in realtà non un passato particolarmente remoto, perché i nostri Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi da Strasburgo hanno parlato con il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Trovate l'intervista con tutto quello che ci ha raccontato contatto sul nostro sito www.eurofonica.eu e sulla nostra pagina Facebook. Ma vediamo di cosa parliamo questa settimana. Ieri era martedì grasso e si festeggiava appunto il carnevale. Ma come si festeggia il carnevale in tutta l'Europa? Cercheremo di capirlo e poi vi spiegheremo questo sistema degli Spitzenkandidaten, di cui ogni tanto si sente parlare al TG, che cosa prevede e perché il Parlamento Europeo ha chiesto che questo sistema rimanga in funzione. Parleremo anche di gemellaggio dell'Unione Europea, poi parleremo dell'ora legale e ci chiederemo a voi se siete d'accordo con la decisione del Parlamento Europeo di mantenere l'ora legale, quindi di tenere la differenza tra ora legale e ora serale, e poi vi racconteremo ancora quali sono i più bei luoghi invernali d'Europa. E questa settimana il personaggio di cui vi raccontiamo vita, morte e miracoli è Margrethe Vestager, una commissaria appunto della Commissione Europea che sta facendo piangere le grandi multinazionali dell'informatica. Iniziamo però subito, perché il tempo purtroppo stringe sempre, con il carnevale, come si festeggia in tutta l'Unione Europea, e con Silvia Pegorri che ci spiega.
Eurofonica. Carnevale ormai è già passato, ma come si è festeggiato in tutta Europa? Ogni città ha una tradizione diversa. Se vi siete stancati del volo dell'angelo veneziano o della satira dei cari di Viareggio, c'è il carnevale più antico di Francia, a Nizza, dove si festeggia dal XIII secolo. Se alle maschere tradizionali preferite quelle dipinte sui volti, il body paint del carnevale di Maastricht, in Olanda, fa il caso vostro. In Europa, il carnevale non si festeggia solo a febbraio. Il carnaval di Colonia, ad esempio, inizia alle 11:11 dell'11 novembre, con la proclamazione del contadino, del principe e della Vergine, solitamente interpretata da un uomo, una satira contro la vanità delle donne, ma anche un simbolo, Madre Colonia. Anche se poi i festeggiamenti veri e propri si svolgono durante il martedì grasso, tra fiumi di birra e dolci distribuiti direttamente dai carri. Sull'isola di Skidos, nell'arcipelago delle Sporadi, dei gruppi mascherati con pelli di capra e armati di campanaccio si sfidano per le strade a chi fa più rumore. Anche in Bulgaria troviamo dei travestimenti fatti con pelle di capra, in cui l'uomo così vestito diventa un vero e proprio simbolo di fertilità. Il kukeri, ovvero il carnevale, è qui un rito per scacciare gli spiriti maligni e accogliere al loro posto la primavera. Se invece volete vivere le atmosfere di un carnevale caraibico, ma i vostri fondi vi permettono solamente una trasferta europea, allora potete visitare Notting Hill dal 25 al 27 agosto. Nella nebbiosa Londra, dal 1965, gli immigrati provenienti dai Caraibi hanno deciso di organizzare il più grande carnevale caraibico del mondo, dopo quello di Rio de Janeiro, trasformando Notting Hill nel quartiere più colorato della città. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
Eurofonica. Sempre Eurofonica, sempre in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, spesso si sente parlare di Spitzenkandidaten, di liste transnazionali. Sono due temi a cui il Parlamento Europeo tiene molto, o meglio, di cui il Parlamento Europeo ha discusso molto negli anni passati e ne ha discusso anche questa settimana. La domanda è: che cosa sono, perché se ne parla e come influenzeranno il nostro voto nel 2019 per il Parlamento Europeo? Sabrina Fasanella.
Eurofonica. Gli inglesi se ne vanno e nel Parlamento Europeo si starà più larghi. Ma non tutti sono d'accordo su come coprire questo spazio. Sono 73, infatti, i seggi che, occupati dagli eurodeputati britannici, una volta completata la Brexit resteranno vuoti. Da tempo si discute del loro destino. Un paio di settimane fa la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo ha accolto la proposta tutta italiana, appoggiata ampiamente da Emmanuel Macron e dalle coalizioni di centrosinistra, delle liste transnazionali. Di cosa si tratta? Dell'aggiunta di una scheda elettorale a quelle tradizionalmente presenti nelle urne europee, che darebbe ai cittadini la possibilità di votare, insieme ai rappresentanti del proprio paese, anche un candidato scelto all'interno di una macro circoscrizione europea. Il numero di seggi assegnati a questi MEP transnazionali sarebbe stato pari al numero di stati membri. L'aggiunta di queste liste avrebbe avuto l'obiettivo di rinsaldare la base politica dell'Unione, secondo l'opinione di Sandro Gozi, tra i più forti sostenitori della proposta. Avrebbe, sì, perché durante la scorsa plenaria il Parlamento, a maggioranza popolare, ha bocciato la proposta sostenuta da Socialisti e Democratici, Verdi e anche dal Movimento 5 Stelle. Secondo il PPE, questa procedura, definita centralista ed elitista, creerebbe disparità tra gli eurodeputati e soprattutto darebbe pericolosamente spazio ai movimenti euroscettici e antieuropeisti. La parola passa ora al Consiglio, ma sembra chiaro che dopo la prossima tornata elettorale del 2019 l'emiciclo sarà meno affollato. Dei 73 seggi lasciati vacanti dal Regno Unito, 43 verranno tenuti in riserva per i futuri Stati membri, mentre 27 saranno redistribuiti ai paesi sottorappresentati in termini di proporzione con la popolazione. L'Italia, per esempio, ne avrà 3 in più. Verrà invece conservata intatta la pratica avviata già dalle scorse elezioni europee di indicare uno Spitzenkandidat per la Commissione, ovvero ogni coalizione dovrà presentare al momento della propria candidatura un nominativo da proporre come presidente della Commissione europea, per far sì che anche questa figura venga, seppur indirettamente, scelta dai cittadini. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
Vi è mai capitato di entrare in un paesino e di vedere comune gemellato con questa città, questo comune in un altro posto dell'Unione Europea? Per 20 anni l'Unione Europea ha seguito tanto il tema dei gemellaggi, ma che cosa vuol dire concretamente fare un gemellaggio? Quali sono le applicazioni effettive di questa istituzione? Francesco Caffarelli ha cercato di capirlo.
Eurofonica.
Immaginate di essere un paese fuori dall'Unione Europea e che vi interessa in futuro diventare un nuovo Stato membro. A cosa servirebbe entrare nel mercato unico europeo se la vostra pubblica amministrazione non fosse efficiente e vicina al cittadino come quelle dei 28 Stati UE? Certo, molti potrebbero sorridere pensando a quella italiana, ma fuori dall'UE c'è chi è messo molto peggio. Per rispondere a questa esigenza, la Commissione europea ha da 20 anni istituito il gemellaggio. Si tratta di uno strumento che ha permesso di realizzare più di 2700 progetti per migliorare concretamente la vita di cittadini extra UE, specialmente nel loro rapporto con la pubblica amministrazione. Per fare un esempio, in Georgia questa cooperazione tra istituzioni ha consentito l'introduzione di strumenti di e-government, come la standardizzazione della firma digitale, che noi diamo per scontati da anni. In Serbia, invece, il gemellaggio ha consentito l'invio di consulenti provenienti dalle PA europee, che hanno portato a un'importante riforma della legislazione sugli asili serbi. Queste singole iniziative, molto specifiche e se vogliamo anche abbastanza lontane dalla vita di tutti i giorni di un italiano o di un francese, prese nel loro insieme assumono un significato cruciale. Il benessere dei cittadini dell'UE non si fa solamente a colpi di libero scambio. Fondamentale è anche il concreto avvicinamento dei sistemi non solo dei paesi membri, ma anche di quelli confinanti. Migliorare l'organizzazione degli asili serbi, nel lungo periodo ovviamente, ha importanti benefici sociali per tutto il continente, in quanto migliora il contesto di vita di quelli che probabilmente un giorno saranno anch'essi cittadini europei. Così, se questi paesi mai entreranno nell'Unione, non partiranno da una situazione di svantaggio rispetto agli altri stati membri. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica e noi di Eurofonica teniamo al vostro sonno e teniamo anche al nostro. Avete presente quelle due volte all'anno in cui nella notte si dorme o un'ora di più o un'ora in meno? Ecco, è quando si passa dall'ora legale all'ora solare e viceversa. Il Parlamento europeo, dopo una lunga discussione la settimana scorsa, ha deciso di mantenere l'ora legale. Ha detto che ha più vantaggi economici che svantaggi. Perché però effettivamente è stata fatta questa scelta? Ce lo spiega Amanda Guida.
Eurofonica.
L'ora legale europea non verrà abolita, lo ha deciso il Parlamento europeo giovedì scorso. Secondo il gruppo di eurodeputati di Nord ed Est Europa, che avevano presentato la proposta, il cambio dell'ora avrebbe effetti negativi sulla salute, sull'agricoltura e la sicurezza della circolazione stradale. Questi dati collaterali sarebbero stati evidenziati anche da alcuni studi scientifici. L'europarlamentare finlandese che guida questa battaglia, Heidi Hautala, afferma che il problema è più sentito nei paesi del Nord Europa, per via della carenza di luce. Ma spostare le lancette due volte l'anno danno avrebbe conseguenze negative su tutti. Tutte le persone, ha detto l'eurodeputato, hanno un orologio interno che non va disturbato. Già nel 2015 il Parlamento aveva provato a sollevare la questione, bocciata però dalla Commissione e dal suo presidente, Jean-Claude Juncker. Ciò che conta per questa Commissione, aveva detto Juncker, è essere grande sulle cose grandi, e questo dibattito, per quanto ricorrente e interessante, non fa parte di esse. L'abolizione della proposta doveva permettere ai singoli Stati membri di decidere se modificare o mantenere l'ora legale. Strasburgo ha approvato la risoluzione, ma ne ha ridotto la portata. Non si chiede più alla Commissione europea l'annullamento del cambiamento di orario, ma solo di valutare la situazione e proporre un'eventuale modifica. La guerra delle lancette così è stata nuovamente affidata alla Commissione europea, che valuterà gli effetti positivi o negativi dell'ora legale. Per ora comunque il rapporto stilato dal Servizio Studi dell'Assemblea afferma che introdurre orari nazionali non coordinati avrebbe ripercussioni negative sul mercato interno. Vedremo se dire addio all'ora legale o rassegnarci e sopportare i sintomi del jet lag. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
Eurofonica.
E voi che cosa pensate dell'ora legale? L'EU Vox Pop di questa settimana, a cura di Caterina Moser, fa proprio questa domanda. Abolireste l'ora legale?
Fonica.
Confesso, non ho gli elementi necessari né l'expertise di fondo per potermi sbilanciare su quale sia la scelta migliore sul tema dell'ora legale. Di certo ho una tendenza personale a detestare un pochettino quell'ultima domenica di marzo in cui si dorme un'ora in meno, dato che spesso coincide col weekend del mio compleanno, ma al di là di questa nota personale, in realtà credo che sia un segno molto importante che il Parlamento europeo, al di là delle ironie, discuta anche di temi che in realtà incidono così da vicino sulla vita di tutti noi, a partire dai ritmi biologici. E quindi quello che mi auguro senz'altro è che le istituzioni europee anche su questo tema prendano la scelta più informata sulla base delle evidenze scientifiche effettivamente disponibili.
Al di là dei problemi di salute che può causare e quindi un aggravamento di problemi di insonnia in alcune persone nei giorni immediatamente successivi al cambio, credo che l'ora legale sia assolutamente qualcosa da mantenere, perché fa risparmiare sia in termini economici, comunque importante, ma anche favorisce un risparmio energetico e quindi è importante anche dal punto di vista di salvaguardia dell'ambiente.
Io ritengo già assurdo che i parlamentari europei abbiano portato questa cosa a Strasburgo motivandola come l'ora legale che può provocare malessere, stanchezza e irritabilità. A questo punto mi chiedo quando a Strasburgo inizieranno a decidere, che ne so, sui mali odori nel pullman o meglio sulle metropolitane in ritardo. L'ennesimo provvedimento, l'ennesima discussione che fa disamorare la gente di questa istituzione.
Allora, se fosse per me l'ora legale non l'abolirei, anzi, visto che spesso lavoro la sera, un'ora in più di luce mi fa solo che piacere. Semmai toglierei l'ora solare, che d'inverno, visto che alle 4:30-5 diventa buio, lo trovo abbastanza deprimente.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Altra settimana, altra puntata di Eurofonica, altro personaggio di cui vi raccontiamo vita, morte e miracoli. Questa settimana vi parliamo di Margrethe Vestager. È una commissaria, quindi fa parte della Commissione Europea e sta facendo piangere e penare le grandi multinazionali informatiche di tutto il mondo. Marta Formato ha cercato di capire chi è.
Eurofonica.
La donna più potente d'Europa tiene una statua di un dito medio nel soffice. Da quando è diventata commissaria europea alla concorrenza nel 2014, la danese Margrethe Vestager non è solo diventata l'incubo delle multinazionali del web, ma ha imparato con ironia che spesso si può essere dalla parte del torto. Molti di voi ne avranno già sentito parlare quando nel maggio 2017 multò Facebook per 110 milioni di euro per non aver fornito abbastanza informazioni alle autorità di regolamentazione durante l'acquisizione di WhatsApp. Oppure Amazon per 250 milioni di euro per i vantaggi fiscali illegali di cui gode l'azienda a Lussemburgo. Google dovrà sborsare addirittura 2,4 miliardi per abuso di posizione dominante. Leader del partito centrista Radical Venstre, è stata più volte ministro del governo danese, prima affari ecclesiastici, poi educazione, economia, fino a diventare vice premier. E pensare che a 21 anni accettò di candidarsi pensando di non essere eletta e convinta di non voler far politica. Occhi di ghiaccio, taglio corto e brizzolato, espressione di un pragmatismo sia nella vita politica che nella vita personale. Vestager, figlia di una madre madre sacerdote originaria di Golstrup, un paese vicino Copenaghen, si definisce ottimista e racconta di essere cresciuta con un'educazione religiosa che si è sempre tradotta in azioni pratiche e concrete per il bene della comunità, così come ha fatto in questi 4 anni da commissaria, per contrastare la posizione dominante delle grandi multinazionali tecnologiche e gli accordi illegali con alcuni stati UE per pagare meno tasse. Alcuni la definiscono l'essenza dell'eurocrazia. Lei si difende dicendo che il suo lavoro da commissaria serve per tutelare la libera scelta di 500 milioni di consumatori europei. Vestager ha già dichiarato di volere un secondo mandato come commissaria alla concorrenza, ma secondo il sito politico il presidente francese Emmanuel Macron la vorrebbe come presidente della Commissione europea. Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Siamo ormai in chiusura della puntata di Eurofonica di questa settimana e diciamo che vogliamo farvi fare un ragionamento, ovvero l'Unione Europea è molto ampia e ha al suo interno una serie di paesaggi e di caratteristiche geografiche completamente diverse. E infatti c'è da dire che in alcuni posti, diciamo che l'inverno non è così bello e non è così piacevole, in altri invece è veramente spettacolare. Elvira Fratto ha fatto un giro dell'Unione Europea per capire quali sono i migliori luoghi dove passare l'inverno in Europa.
Eurofonica.
L'inverno vi annoia, sembra infinito e mette anche un po' di tristezza? Forse perché finora l'avete vissuto nei posti sbagliati. L'Europa è piena di luoghi meravigliosi dove la stagione invernale non è un periodo fatto di solo clima rigido e strade impraticabili, ma una straordinaria risorsa. A Innsbruck, la città austriaca che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 64 e nel 76, tenersi in movimento per scaldarsi non è passato di moda dopo i giochi olimpici. Sono tanti i turisti e i locali che praticano ski jumping e snowboard, mentre per chi vuole lanciarsi alla scoperta del panorama imbiancato, non mancano le escursioni organizzate sulle montagne, in particolare sul monte Pecherköfel. La scalata ripaga totalmente lo sforzo, considerato che la vista dà sulla città e su tutta la valle sottostante. I più freddolosi invece possono trovare rifugio in una delle piscine riscaldate installate in giro per la città. A Oslo, quando il ghiaccio per le strade diventa un problema, lo si risolve mettendo i pattini ai piedi dei turisti. In questo modo i visitatori possono fare un giro turistico della città in modo originale, fermandosi al Café Seterstua in cima alla collina Holmenkollen per bere una bevanda calda e godersi la vista spettacolare sulla città. Sappiamo che tra voi si nascondono dei fan del Trono di Spade. Se aspettavate la vostra occasione per calarvi nei panni di Jon Snow, sappiate che in Islanda, a Reykjavik, si organizzano tour nei ghiacciai e nei luoghi del set della famosa serie TV. Senza contare l'aurora boreale e la Laguna Blu, una gigantesca piscina termale naturale situata a 40 minuti dalla capitale islandese. Di sicuro una meta per pochi, ma dai costi molto bassi, soprattutto in inverno. E per chi volesse invece letteralmente perdersi in una città straniera, in Polonia, nella località sciistica di Zakopan, si staglia il più grande labirinto di ghiaccio del mondo, con i suoi 2500 metri quadrati e perfino un castello, ponte levatoio e mura merlate. I muri sono alti 2 metri, e per mettere in piedi la struttura sono servite ben 60.000 tonnellate di neve. Eppure uscire non sarà così difficile. Lungo il percorso, infatti, l'ingegnere del labirinto, Arthur Haber, ha fatto disporre ai suoi 40 collaboratori delle sculture di neve che riproducono fedelmente alcuni personaggi famosi, da poter utilizzare come punti di riferimento per raggiungere l'uscita. Elvira Fratto, Yungi Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
Si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è, come sempre, per mercoledì prossimo, sempre dalle 19, sempre alle 20, sempre con Nicola Pifferi, sempre su tutte le radio del circuito Raduni. Un saluto da tutta la redazione di Eurofonica. Buona serata.
Eurofonica.
Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà.